Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Se sei cattivo, fai le opere del male. Se sei buono, fai le opere del bene. E viceversa. Non è difficile capire se sei cattivo o buono. Se fai le opere cattive, evidentemente, perché sei cattivo. Invece tu fai le opere buone, perché è chiaro che sei buono. Allora il Signore ci paragona un albero fruttifero che deve mettere i frutti previsti secondo la natura. Il melo mette le mele, il figo mette i fighi, non so, il ciliegio mette le ciliegie. Non si può pretendere che la natura si sconvolga, altrimenti è la fine. E allora se nella società avviene questo sconvolgimento, è la fine. La fine di che cosa? Degli uomini? No, è la fine della loro serenità, della loro pace, della loro tranquillità. È la fine della giustizia, poi diventa la fine anche della speranza, perché Dio non premia il male, la speranza è l'attesa del premio, il premio viene se hai fatto il bene. Insomma, o noi andiamo verso Dio che è santo ed è fonte di ogni santità, diciamo, nella messa, oppure facciamo la direzione opposta, e allora noi somigliamo a quelli che stanno fuori della grazia di Dio, fuori della pace di Dio, fuori della fede in Dio e quindi anche fuori della speranza in Dio. Ma è tutto un ragionamento teorico, perché voi siete qui perché volete fare le opere buone. Volete fare le opere buone perché dentro avete scelto il bene. Quando San Francesco si converte, scopre il bene, annunzia il bene, e prega Dio chiamandolo il bene, tutto il bene, il sommo bene, il bene senza cui non c'è altro bene. Vedete come si individua, si fa la scoperta dello spirito, perché non è la ragione è già al corrente di questa realtà, però non ha la forza di percorrere la via del bene, ci vuole altro, ci vuole un binomio essenziale che è la volontà e la grazia di Dio. La volontà porta quella parte di noi che è suscettibile di bene verso il bene, poi arriva la grazia di Dio e quel bene si realizza. Fate conto che per un anno non scende una goccia d'acqua e anche le piante buone si seccano, non mettono più il frutto. Quindi occorre l'albero buono, il terreno buono, ma occorre anche l'acqua che fa vivere la pianta. E per l'uomo qual è l'acqua? È la grazia di Dio. Gesù ha istituito i sacramenti perché se no ognuno di noi, pur essendo un frutto buono, non avrebbe prodotto i frutti per la vita eterna. Quando noi siamo in peccato mortale, facciamo le opere buone, quelle opere buone sono sprecate. Allora è meglio non farle? No, è sempre meglio farle. L'albero deve produrre, se poi viene la grandine e distrugge, pazienza. L'albero è fatto, è piantato, è coltivato perché deve portare i frutti che è capace di portare. Gesù dice però, senza di me non potete far nulla, non ce la fate. Infatti la grazia è Lui che dona poi a noi le grazie, cioè i beni che ha Lui. Cristo e le grazie sono cose distinte. E Gesù non si contenta di darci le grazie e l'amicizia santificante che è la grazia, cioè il vivere in comunione con Lui, ma ci dà tutto se stesso. Questo è il mistero. Ma pensate come deve essere triste per Gesù essere cacciato di casa da noi col peccato. Poi quando noi recuperiamo il pentimento, lo chiamiamo, Gesù perdonami, Gesù perdonami significa torna a casa mia, viviamo insieme. E Gesù con quale pazienza, pensate, immaginate, deve rientrare dentro quella casa che si era ridotta a una spelonca, si era ridotta a un tugurio, a una sozzura, e lì deve rientrare Gesù. Secondo voi ci entra volentieri o no? Sì, ci entra volentieri, perché sa che se non ci rientra Lui, quella casa finisce, come dite voi in dialetto, scufolata, sì, distrutta, distrutta. E il Signore non è venuto sulla terra a caricarsi dei nostri peccati, a morire in croce, quindi versando il sangue, per il perdono dei nostri peccati, e poi si rifiuta di venire e di perdonare. Una volta Padre Pio chiedeva la conversione, il perdono per un suo confratello che aveva combinato tanti guai, e Gesù rispondeva no, non è possibile, non lo posso perdonare. E Padre Pio insiste, discuti, e su e giù, alla fine ha detto Padre Pio, ma parliamoci chiaro, tu che sei venuto a fare sulla terra, se adesso mi dici che non lo puoi perdonare, significa che tu hai sciupato tutto l'amore e tutto il sangue, e io non lo posso perdonare. Allora facciamo così, tu lo perdoni perché io ti amo e verso il sangue per lui. E Gesù allora diceva, tanto io lo sapevo che così finiva, alla fine hai ragione tu, ed è così, Gesù vuole perdonare, però vedete ha bisogno di intermediari, preferisci che ci sia qualche avvocato dei cattivi, Non ci possono essere solo gli avvocati dei buoni. E allora è questa la stranezza, ma è anche questa la benedizione, la fortuna, se volete usare questa parola profana, dei peccatori che trovano sempre buoni avvocati in cielo. A proposito, procurateveli buoni avvocati, sono tutti buoni gli avvocati del cielo, ma procurateveli, avete i santi protettori? Ma io credo di sì. Meditavo ieri su questa verità. Il Signore ha piacere che noi ci facciamo amici speciali. Io sono devotissimo di San Gabriele, io sono devotissimo del Beato Annunzio, io sono devotissimo di Sant'Antonio, io sono devotissimo di San Francesco. È cosa buona avere buoni avvocati, perché quando cadi in disgrazia ti devono difendere. E quelli ti possono difendere, perché stanno dalla parte di Cristo. E Gesù a quelli che stanno dalla parte sua non può dire di no. Ed ecco, allora che conviene. Poi c'è un'altra questione particolare da tenere presente. Quando noi arriveremo in paradiso, arriveremo in giorni diversi, in anni diversi, ma insomma io do per scontato che tutti, nessuno di voi rimarrà fuori la porta del paradiso. E lo spero anche per me. Allora, quando arriveremo, questi santi faranno una festa, ci accoglieranno. Si racconta che Santa Scolastica, quando morì San Benedetto, ebbe la visione del paradiso. A un certo punto un viale lungo, alberato da alberi pieni di fiori profumatissimi, per terra tutti i fiori, e il suo fratello che camminava lungo questo viale e andava verso la parte estrema del punto di partenza, quindi dalla terra al cielo, e lì c'era una folla immensa di santi, di angeli che facevano festa e avevano preparato una sedia dove si sarebbe dovuto sedere San Benedetto, e si consolò un po' di questo. La differenza fra il santo protettore è il santo. Vale? Che il santo protettore ti sta vicino da adesso e ti starà vicino quando devi fare il salto. Quello è un momento terribile, bisogna prepararlo. Il santo protettore ti sta là. È già un avvocato, come dire, acquisito, sicuro. Io dico a Padre Pio, dico a San Francesco, quando Gesù mi viene a prendere, non è che dovete aspettare che io, se lui mi salva, io entro e facciamo festa insieme. No, quando arriva lui, voi già dovete stare vicino a chi ha bisogno di perdono. Ed ecco allora la consapevolezza del peccato che ci spinge a cercare anche i santi protettori. Fate bene questa scelta, non nel senso che dovete fare distinzione tra i santi, ma che non dovete dimenticare che da soli è più difficile difendersi, giustificarsi. Tanto là c'è poco da discutere, non è che il Signore si mette così e dice allora raccontami un po'. No, Lui già sa tutto e non c'è bisogno che raccontiamo niente. E pensate, dicono alcuni teologi, e quel giudizio non è Dio a farlo, ma saremo noi. Noi diremo, Signore, Tu sei perfetto, Tu sei la felicità, Tu sei la bontà, Tu sei la santità. Io ho peccato, non posso venire da Te. Cioè succede quello che successe a San Pietro, quando Gesù fece il grande miracolo della pesca, no? San Pietro si è buttato in ginocchio e ha detto, Signore, allontanati da me, io sono un uomo peccatore, cioè, Tu non puoi stare con me. Perché? Perché io non posso stare con Te, io sono peccatore, Tu sei santo. Allora, questi santi avvocati diranno a Gesù, no, non dare retta, questo ti dice che tu devi stare lontano, ma lui dove va? Se non viene con te, se non sta con noi, è importante, non è uno scherzo. San José Maria di Balaguer, che è nato nel 1902, morto nel 1975, vissuto 73 anni, nacque in Spagna e morto a Roma. Quando incominciò, e viveva a Madrid, incominciò a vedere che incontrava gente vestita di lusso, per bene, che spendeva, spandeva, ricca, e poi invece passava nei suburbi della città e trovava la gente nella miseria, nella sporcizia, nella malattia, bambini abbandonati, ragazzi senza scuola, non avevano mezzi. Disse: ma che mondo è questo? Qui bisogna fare qualche cosa. E incominciò a dedicarsi a questo lavoro di recupero, istruire, fare. Si laureò in legge, poi sentì il bisogno di altro. Dice: ma io qui devo essere sacerdote, che dico solo una parola, io li devo anche poter assolvere, istruire. E diventa sacerdote. Poi dice: ma io da solo cosa faccio? Allora incomincia a contattare vescovi, cardinali, famiglie, mette tutto assieme un popolo di 60.000 persone, che si iscrissero all'opera creata da lui, Opus Dei, l'opera di Dio, che significa la redenzione di Cristo, un mondo che appartiene al bene, a Dio. Vedete, siamo nel contesto del discorso, e così si è dato tanto da fare. Pensate che a un certo momento incominciano università, la stessa università pontificia, tutti lo vogliono come membro onorario, perché è una persona straordinaria, attira tutti, fa del bene a tutti e trasforma dove arriva lui. Quando morì, 70 cardinali, quindi più della metà tra i cardinali, e 1300 vescovi scrivono al Papa: gli devi dare la gloria, devi dichiararlo santo, perché questo è vissuto da santo. A 17 anni dalla morte già è beato, poco dopo, e proprio nel centenario della nascita, nel 2002, Giovanni Paolo II l'ha dichiarato santo. L'Opus Dei è famoso perché è questo movimento cattolico di gerarchia e popolo messi insieme per andare incontro ai poveri, ai malati, ai diseredati, ai drogati, ai perduti, ai destinati alla dannazione. Ecco, questo è un avvocato. Lui sì, ha lavorato, e anche adesso, perché Padre Pio diceva che quando sarebbe andato in cielo avrebbe lavorato più di prima. Questi lavorano per il regno di Dio, perché il cuore di Gesù sia veramente consolato. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.